redigio.it e la storia continua. I lavatoi del Varesotto è un mondo scomparso. Il diffondersi della macchina lavatrice, e guarda caso soprattutto grande a una grande azienda industriale del Varesotto, rivoluzionando metodi e tecniche per fare il bucato collaudate da secoli, decretò la scomparsa di un mestiere antico quanto la civiltà urbana. Resta negli anziani, sul filo della storia e della memoria, il ricordo di quei maestosi lavatoi dove, da piccini, si accompagnavano mamme o zie e si assisteva all'allegro rituale del bucato, giocando a loro volta con le mani nell'acqua. Un rituale allegro, nonostante la tremenda fatica e l'impegno gravoso di questo lavoro, esclusivamente femminile, che oggi, in tempi di automazione e bottoni da schiacciare, sembra avere dell'incredibile. Il bucato, al lavatoio, coperto, lo si faceva con tutti i climi e se di estate poteva essere piacevole tenere le mani nell'acqua fredda per molte ore, d'inverno, quando in certi giorni bisognava prima del lavoro spezzare la leggera crosta di ghiaccio che ricopriva la vasca, si può immaginare quale fosse il tormento di questa fatica. Nonostante che spesso si accendesse un fuoco a legna in un bidone di lamiera o in un mastello di metallo, alcuni lavatoi per fortuna avevano il caminetto, e su di esso si facevano bollire secchi di acqua da versare nella vasca più piccola per favorire il prelavaggio e scaldarsi le mani. Per pulire e sbiancare il bucato veniva usata la lisciva, che era fabbricata in casa utilizzando acqua bollente e cenere di legna, il rano. A volte si aggiungeva qualche spiga di lavanda o delle foglie di menta, rendendola profumata. I panni venivano posti nel mastello con una parte dell'acqua bollente. Al di sopra del mastello si collocava un telo di canapa con la cenere alla lavanda, attraverso il quale si versava altra acqua bollente che andava sui panni per percolazione. Per questa operazione ogni lavandaia aveva i suoi piccoli segreti. Ad esempio, alcune preferivano preparare la sera a casa l'acqua per il giorno dopo, mettendola a bagno sacchetti di tela contenenti le erbe aromatiche. Oppure, i medesimi sacchetti venivano posti nella caldera in cui si portava l'acqua ad ebollizione. Così la lavandaia poteva vantarsi del fatto che il suo bucato sapeva di buono. La lisciva, così come il sapone realizzato utilizzando i grassi alimentari residui e la soda, erano uno dei pochi generi di largo consumo la cui produzione, fin dal Medioevo, era libera da restrizioni o gabelle e dunque ognuno poteva provvedere autonomamente al proprio fabbisogno. Alla fine dell'Ottocento venne meno l'uso di farsi il sapone in casa a causa della diffusione del meraviglioso sapone di Marsiglia che si poteva avere dallo Straché, lo stracivendolo qual'ambulante, come pagamento in cambio di pelli di coniglio o vecchi abiti logori e dismessi. Però, sino all'ultimo, si utilizzò ancora la lisciva casalinga per certe lavorazioni. Gli attrezzi del mestiere della lavandaia professionista erano la tavola da lavare, la spazzola di saggina, il colatoio di terracotta formato in basso, il mastello, il telo di canapa o cenerash, la brocca, la conca di rame o altro metallo, la caldaia, il fornello portatile a legna, se non c'era il caminetto, il mestolo in metallo, il bastone di legno biforcuto per recuperare i panni sul fondo della vasca e buono anche per battere i panni per fare fuoriuscire lo sporco. Quella della lavandaia, col progredire della prima rivoluzione industriale, e l'igiene divenne un mestiere sempre più importante, dato che spesso i borghesi non avevano il tempo di provvedere in famiglia a questi bisogni. Mestiere umile e difficoltoso, al quale erano avviati le ragazze povere e che provocava purtroppo deformazioni, artrite e altre malattie. Tra le lavandaie vi era una capa, ovvero una lavandaia esperta di polso, un'autorità spontaneamente accettata che guidava le altre e manteneva ordine tra decine di donne. Spesso si portavano le bambine a osservare il lavoro. Diventate adolescenti avrebbero imparato il mestiere dalla capa, potendo contare sui loro consigli e i suoi piccoli accorgimenti che sono il segreto di un lavaggio ben fatto. Si iniziava con lavare le mutande e le magliette, per arrivare al culmine dell'abilità, le lenzuola. Le madri erano anche più tranquille, affidando a loro figliola o una capa esperta. La ragazzina trovava così nelle compagne di lavoro anziane con le quali legava di più, anche delle amiche le quali confidare i dubbi, i segreti, le pene dei primi amori. Il lavatoio diveniva un punto d'incontro cruciale nel microcosmo del borgo e svolgeva una funzione sociale di ritrovo per un mondo femminile separato e ancora umiliato e sottomesso al mondo maschile. Qui le donne, che lo facessero per professione o per uso familiare, erano sole tra di loro e potevano scambiarsi pareri, esperienze, cruci familiari, preoccupazioni, senza che i padri, fratelli o mariti potessero mettersi di mezzo. Spesso si trattava di discorsi molto, molto liberi, che si potevano fare solo tra donne e che avevano i medesimi problemi. Non a caso, in più di un caso, si sono avuti parroci preoccupati che hanno fatto dipingere sulla parete di fondo del lavatoio il classico simbolo del triangolo divino con la scritta «Dio vede e sente tutto». Al lavatoio potevano nascere amicizie o inimicizie che duravano una vita. Al lavoro però si andava in allegria, si rideva, si scherzava. Nei piccoli centri al lavatoio venivano meno le barriere sociali. La sciura, che faceva da sé, lavorava fianco a fianco con la vendera di mestiere. Ricordiamoci che questo tipo di lavoro richiedeva un contatto continuo e diretto, una reciproca accettazione e personalità diverse. Soprattutto, da sempre, al lavatoio si cantava. Un tempo si cantavano le canzoni tradizionali dialettali, quindi con l'avvento della radio si cantarono in coro i brani di artisti famosi e più popolari. Negli ultimi tempi, ricordo che quando da bambino accompagnavo la sciura Curbela, che era poi mia madre, al lavatoio, qualche donna portava con sé il canzoniere con i testi delle canzoni di moda che tutti imparavano a memoria. Nascevano anche i cori spontanei e venivano composti sul momento, spesso sotto forma di spotto, canzoncine e ritornelli che venivano eseguiti in modo allegro, incuranti delle possibili stonature. Era il tempo del Festival di Sanremo e grazie alla sua popolarità sono convinto che negli ultimi lavatoi le canzoni di Nilla Pizzi e Claudio Villa hanno fatto da colonna sonora. www.redigio.it e la storia continua.